E siamo pronti, questa è l'edizione del 7 di maggio, oggi è martedì, Enrico Alberti al microfono con
Mirko Bordoli.
Che gioia sentire la tua voce.
Con il nostro tecnico
Enea Ponzio.
Enea Ponzio, esatto. Ciao Enea, grazie per far sì insomma che tutto arrivi nelle case e non solo dei nostri ascoltatori e ascoltatrici.
Che
e
dire?
Poi, e poi c'è lei.
Lei?
Lei,
dov'è?
Clarissa Tami.
Dov'è? Dov'è? Cosa
con chi
fa?
È? Clarissa Tami.
Ma buon pomeriggio, quest'oggi in diretta da Balerna, per la precisione in diretta da un ufficio molto particolare di Gianni Melani, classe 1954, collezionista d'arte, arte italiana, arte sacra, e già nel suo ufficio si respira arte, storia e cultura, perché c'è una libreria immensa e ci sono anche delle opere d'arte. Buongiorno Gianni.
Buongiorno a voi, buongiorno a tutti, grazie.
Allora, ci sono, partiamo già subito dalle opere d'arte che hanno un posto speciale nel tuo cuore, ovvero quelle che ci sono qua nel tuo ufficio. Una è il primo pezzo che hai acquistato, e l'altro invece è semplicemente un legame affettivo, perché eri con una persona a te cara, giusto?
Giustissimo, esatto.
Quindi partiamo dalla prima opera d'arte che tu hai acquistato.
Esatto, questa è un'opera d'arte del 1280, Madonna con Bambino a fondo oro, scuola fiorentina, non esiste l'artista, un nome dell'artista, però io sono molto legato perché è un'opera che fa storia a Firenze. Ecco, questo diciamo un pochino per quanto riguarda la prima opera. Per quanto riguarda la seconda opera, un'opera che ho acquistato, che da un mio carissimo amico antiquario fiorentino, un novantenne, e l'ho acquistata praticamente perché c'era tanta passione e amore in questa Madonna sempre con il bambino, una Madonna in terracotta del 1450, anche lei sempre anonima, però sono due opere diciamo di grande valore, di grande passione, di cultura.
Allora, dal tuo accento si capisce, Gianni, che sei fiorentino, tu nasci a Firenze ed è lì che inizi a respirare, già vivendo appunto in una città così ricca di storia e di bellezza, quindi già da lì inizi a crescere con la passione per l'arte, per poi farne un lavoro. Tu sei anche collezionista, art dealer, è corretto? I primi ricordi di infanzia legati all'arte, com'è che sono?
Dai primi anni, diciamo, 61, 62, non andando mai, diciamo, a scuola. E ero sempre nei musei, e allora questa diciamo è stata una mia passione e amore per l'arte, e non per gli studi, giustamente, perché non avendo fatto classe, avendo fatto la seconda elementare, è chiaro che ho avuto sempre passione per questi capolavori, diciamo, di arte toscana, fiorentina, medievale, che ti porta a crescere in un modo non indifferente. Soprattutto con i tempi della crescita dai 15 ai 20 ai 25 anni e via via. Poi giustamente uno fa anche tantissime esperienze positive e negative che ti fanno crescere ancora sempre di più.
Gianni, scusi, una domandina, ma non si usava negli anni 60, non c'era l'obbligo di andare a scuola? Scusi, non riesco a capire.
Assolutamente no, assolutamente no. No.
Credo di
non
sì.
Non c'era l'obbligo.
È obbligatorio andare a scuola, nella scuola dell'obbligo fino ai 14 anni. Lei aveva più di 14 anni?
No. Io, come le ripeto, ho fatto... Ma mi ricordo quando venne mia madre a scuola, mi chiamarono e mi disse: guarda, fuori c'è tua madre. E la maestra, io ero un terzo elementare, mia madre mi disse: che tu devi fare? Io: mamma, e voglio andare a lavorare. Ma io avevo 7 anni. Però questa qui è stata diciamo, la verità, la realtà, diciamo, un attimino, è la passione dell'arte e non dello studio. Infatti, purtroppo è così. Però ora si parla degli anni 60, non c'era l'obbligo neanche... forse le elementari sì, però io le elementari non le ho finite, neanche le medie le ho mai fatte. Però sono cresciuto sempre in un mondo che mi ha sempre più appassionato, diciamo, con tutto il rispetto per gli studiosi, perché io ora adesso mi rendo conto cosa significa non aver studiato, però d'altra parte tutto nella vita non si può l'avere.
Enrica, ti è bastata la risposta? Non ti ha convinto?
No, no, sono qui e niente, giustamente la sua esperienza, ci mancherebbero, sono curiosa. Benissimo, vada pure, prego, siamo curiosi di sapere come va avanti la sua vita.
A lavorare nel campo dell'arte, con questa passione, con questo amore.
In realtà è stata una scuola importante comunque, che fortuna Gianni, perché a quell'età frequentare musei piuttosto che chiese, da lì ti nasce anche l'amore per l'arte sacra, insomma non è da tutti, magari altri ragazzini, che ne so, andavano a fare altro se non avevano voglia di andare a scuola, non nei musei di sicuro.
Ma sì, perché giustamente abitando a 100 metri dal Ponte Vecchio, abitando a 500 metri da Piazza della Signoria, a 400 da Piazza di Duomo, di cui noi... Firenze è la città, diciamo, più bella per quanto riguarda l'arte, io parlo dell'arte, la ricchezza, diciamo, di queste opere rinascimentali che noi abbiamo, in qualsiasi angolo che noi ci spostiamo, non parliamo solamente di musei, ma parliamo anche di chiese e di tutte le altre, diciamo, collezioni che ci sono a livello, diciamo, personali, anche private, che... è impossibile non parlare di arte a Firenze.
Ma come ha reagito tua mamma quando hai detto mamma, ma io voglio andare a lavorare?
È nulla, mi ha mandato a lavorare, semplice. Mi ha detto vai a lavorare, è chiaro.
Però ha fatto bene, perché tu hai scelto la tua strada, hai scelto la tua passione, quindi una grande fortuna.
Ma io penso che sono molto soddisfatto di avere quello che ho adesso e avere anche, diciamo, questa passione, amore per qualcosa che sicuramente... mi dispiace che andrà anche a finire, l'arte antica sto parlando, però voglio dire, alla fine uno è sempre ricompensato per quello che ha.
E allora lasciamo la linea allo studio Gianni, sì. E ci troviamo più tardi sempre per parlare quest'oggi appunto di arte, di bellezze che il mondo dell'arte ci ha regalato e ci regala.
Certo, è arte e musica anche quella di Stevie Wonder, 1970, ce la riascoltiamo con tanto piacere. Rieccoci, dobbiamo tornare alla vita del nostro Gianni fiorentino, appassionato di arte, in compagnia della nostra Clarissa Tami.
Eccoci, allora, innanzitutto Gianni, visto che giustamente Enrica ti ha detto, guarda che la scuola era obbligatoria, ecco, abbiamo verificato, era obbligatoria dal 1810, ma per gli altri evidentemente non per Gianni.
Sì, c'è Enrica. Mi senti? Pronto?
Ci sentite? Non si sente? Pronto?
Eccoci,
non si sente più.
Eccoci. Scusate, era partita un attimo la linea, non vi ho sentito.
Ah, ok.
Benissimo, certo, il nostro Gianni ha una storia particolare da quello che...
No, ma Enrica, visto che giustamente tu hai detto ma la scuola era obbligatoria, e appunto io confermo quello che hai detto perché era obbligatoria dal 1810, ma per gli altri,
certo,
non per Gianni.
Certo, lui ha una sua storia.
No, per tutti. Allora, premetto che... Allora, io mi ricordo... ce l'ho ancora davanti a me, agli occhi, la mia mamma. Io ero in terza elementare e mi ricordo la maestra mi disse alla mia mamma: signora, io il suo figlio lo rimando in prima elementare, mi dica che le devo fare. E la mia mamma: dimmi che tu vuoi fare. Disse: senti mamma, io non ce la fa andare avanti qui, io smetto di venire, di andare a scuola, vuoi lavorare. Ecco, basta, è chiuso.
Ma quindi il tuo primo lavoro, Gianni, com'era? Cioè la tua prima compravendita di arte? Perché viene particolare riuscire ad immaginare un ragazzo, un bambino delle elementari che inizia già subito a lavorare.
Ma un attimo, parecchi ragazzi come me lavoravano a Firenze nel pomeriggio per poter mantenersi, perché, cioè, attenzione, era in periodi molto poveri, cioè non è che ci fosse stata ricchezza per tutti a Firenze o nei paesi nei primi anni 60. C'era tantissima povertà, di cui per mantenersi e per stare, diciamo, un attimino a galla, uno si doveva arricciare le mani e lavorare, o in un modo o in un altro. C'era chi andava a raccogliere il ferro vecchio, c'era chi andava a raccogliere il cartone e chi andava a raccogliere arte. Io ero uno di quelli che andava a raccogliere arte, ecco.
Ti ricordi la prima opera d'arte che hai venduto e quella che hai acquistato? E che cosa hai fatto con i primi soldini?
Sì, ho venduto, allora, un'opera d'arte su cartone, un disegno preparatorio della Cappella Medicea, che sicuramente era un disegno anche forse anche di valore, però io mi ricordo che avevo pagato 200 lire e lo vendiedi subito a 400 lire, al doppio. Trovai un signore, lo volle comprare a un mercatino, così lo rivendiedi, ma io avevo, mi sembra, 8 anni e mezzo, 9 anni, ecco. Furono i primi guadagni che, diciamo, che ci permettevano di sopravvivere. Era quella la sopravvivenza che avevamo.
E com'è che hai sviluppato? Perché ci vuole anche una capacità, ci vogliono degli strumenti per capire la differenza tra un'opera d'arte di valore e invece insomma una ciofeca.
Ma io penso ora, per arrivare a capire l'opera d'arte dei valori, ci vuole ora un attimino la conoscenza, uno si deve fare le sue esperienze, soprattutto sulla parte pittorica, sulla parte preparatoria e anche sulla parte di conservazione dell'opera. È un sistema abbastanza complesso. E poi capire un attimino chi potrebbe essere l'artista per dare anche del valore, quel valore aggiunto che serve per definire, diciamo, un'opera d'arte. Io penso questo che sia, diciamo, fondamentale. Però io penso che questo non lo può capire un ragazzo né di 10, né di 15, né di 20, forse 20 anni sì, durerà fatica. Io penso una persona, diciamo, che ha avuto le mie esperienze, oggi sì, può dare veramente queste definizioni.
Tu a oggi, appunto, riconosci a primo colpo d'occhio, quando sei davanti ad un artista, ad un'opera, riesci anche a proiettare nel futuro se un artista di oggi può avere delle speranze, delle chance di diventare un grande artista oppure no?
No, assolutamente no. Essendo su un campo di arte antica, Rinascimento, no, non sono in grado, assolutamente.
Allora, cerchiamo di spiegare anche esattamente. Tu ti occupi di arte italiana, di arte sacra e poi mi dicevi arte vecchia, giusto, e antica, che sono due cose diverse.
Sì, no, allora, parecchio quando parlano di arte antica parlano anche di arte degli anni 60, no? C'è differenza, quella è arte, non è arte antica, ma è arte vecchia, gli anni 60, anni 50. L'arte antica è un'altra cosa, si parla già da l'arte antica si può parlare anche dai bizantino 1100 e poi cresce dai gotico, rinascimento e via.
Quindi l'opera più antica che hai, di quali anni si parla, e quella meno antica, in quali anni siamo?
Si parla di un'opera di Gaddo Gaddi, 1250, una Madonna con un bambino, fiorentina, e questa è la più antica che ho. La più importante potrebbe essere Filippo Lippi, questa è un'opera piano rinascimento bellissima, e l'arte meno antica di tutti, opera del 1600, un capolavoro fiorentino, Madonna con un bambino.
Che cosa ti trasmette l'arte? Perché bisogna avere una certa sensibilità per fare questo lavoro e anche per riuscire magari a staccarsi da alcune opere. Non sempre immagino sia stato facile vendere un'opera che ti ha emozionato particolarmente.
Per appassionato di arte ci vuole tanto amore e tanta veramente passione e conoscenza, perché è difficile staccarsi, diciamo, da un capolavoro. Proprio diventa pesante per un collezionista, per un antiquario, un commerciante meno, però ho conosciuto anche tanti antiquari e tanti commercianti d'arte, mercanti soprattutto d'arte, che anche loro, quando hanno il capolavoro vero, la rarità, si staccano difficilmente dall'opera d'arte, ecco. Se non trovano, diciamo, quell'offerta strabiliante, che allora lì escano fuori, diciamo, da tutte le rame.
Il collezionista non finisce mai, o ci sono alcune collezioni che finiscono, e quali sono i parametri?
Sì, ci sono le collezioni che hanno, diciamo, i tempi, e collezioni come la mia, che potrebbe essere una collezione aperta e non finire mai. Cioè, ci sono dei collezionisti che propongano già, diciamo, i 30, 40, 50 pezzi, quando sono arrivati, diciamo, a quel massimo, diciamo, di numeri di arte, chiudono il catalogo. Come è successo a un mio cliente che sta chiudendo il catalogo adesso di arte antica con 32, 33 pezzi, 33 opere d'arte.
Tu non vendi solo a clienti privati, ma anche a musei?
No, per ora ho avuto solamente clienti privati.
Oppure le case d'asta, so anche che è possibile vendere.
È possibile vendere, però io preferisco evitare le case d'asta, perché un'opera d'arte venduta a una casa d'asta potrebbe essere anche negativo, perché se fa l'invenduto è un'opera d'arte che è macchiata, diciamo.
Ecco, che cosa significa questo? Come si fa a vivere un'opera d'arte e fare in modo che mantenga il valore negli anni?
La conservazione è fondamentale dell'opera, soprattutto la parte pittorica, che sia conservata bene e mantenuta bene e fatta crescere praticamente con tutti i decori che servono per fare, diciamo, avere un nome dell'opera, o che si chiami Gaddo Gaddo, che si chiami Filippo Lippi, fatto da professori che abbiano la credibilità a livello internazionale sul mercato mondiale. Questo è fondamentale.
Noi ci sentiamo più tardi, sempre per parlare ancora di arte. Intanto si va avanti con l'arte musicale.
Brava, brava. C'è un duo pacchi, Tears for Fears e Franco Battiato.
One of these days they're gonna cut it to views, yeah. a Tunisi per le vacanze estive, a volte un temporale non ci faceva uscire. Un uomo di una certa età mi offriva spesso sigarette turche, ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Profumi indescrivibili nell'aria della sera, studenti di Damasco vestiti tutti uguali, l'ombra della mia identità mentre sedevo al cinema oppure in un bar. Ma spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco. Spero che ritorni presto l'era del cinghiale bianco.
Franco Battiato sulla Rete 1, 15:32, l'era del cinghiale bianco, ma potremmo dire anche l'era dell'arte sacra fiorentina, con il nostro Gianni, che ci sta raccontando la sua vita e la sua passione, al microfono di Clarissa Tami.
Torniamo in compagnia di Gianni Melani, che era tutto contento ed emozionato perché mi dicesse, gli amici che mi sentono diranno, ma come, tu non hai studiato eppure riesci a fare delle interviste perfette, Gianni?
Molto, ma molto non perfette, però va bene uguale, non è un problema.
No, vai benissimo. Allora Gianni, mi dicevi di quanto è importante, tu hai clienti fissi ovviamente, e di quanto è importante la cura del cliente, e poi si crea un legame, un'amicizia con il cliente.
Sì, questo è molto importante, perché il cliente privato deve essere molto, bisogna essere molto attenti quando uno gli dà un'opera d'arte che sia con tutte le caratteristiche, sia parte pittoriche certificate, che non abbia problemi, anche con le provenienze. Soprattutto le provenienze sono fondamentali, perché quando hai sbagliato a fare una mossa falsa con una documentazione, vuol dire che tu hai sciupato un'opera d'arte. Allora a questo punto uno deve fare tutte le verifiche al 100% prima di dover dare un'opera d'arte a un cliente, perché uno dà nome, cognome e professionalità, soprattutto dell'opera.
Qui possiamo dire due consigli, un consiglio, insomma, quali sono gli strumenti da avere per noi neofiti che vogliamo comprare un'opera d'arte?
Ma allora il primo consiglio è sempre di stare attenti che l'opera d'arte sia un'opera d'arte vera. E allora consiglio sempre di fare delle radiografie. Io parlo sempre di opere importanti, attenzione, non parlo di opere modeste. Un'opera importante va sempre fatto le radiografie, va accertato che l'opera d'arte abbia una documentazione idonea per poter uscire dall'Italia o da qualsiasi altro paese del mondo, vale a dire che abbia una certificazione delle belle arti che permette di far uscire quest'opera d'arte, e poi la parte conservatoria dell'opera. Questo è fondamentale. Sono tre, diciamo, tre. Anche il quarto è importante, fare una verifica ai nucleo che sia un'opera che non abbia dei problemi.
Quali problemi potrebbe avere un'opera, degli esempi?
Esempio, un'opera che è stata rubata. Chi ha rubato, allora, se uno fa una verifica ai carabinieri del nucleo, lì risulta se l'opera c'è, è perfetta o non è, o ha dei problemi.
Ti è già capitato?
No, fortunatamente no. No.
Tu dici che la cura del cliente significa che tu vai anche a verificare, ad aiutare la conservazione dell'opera, giusto?
È fondamentale la conservazione. Cioè, anche la conservazione anche per vedere se è una parete che può dare dei problemi all'opera a livello anche di parte di pittorica, potrebbe essere l'umidità. Se è una parete, una tavola che soffre, allora lì può creare anche dei problemi anche alla parte pittorica. Quello è fondamentale, di cui bisogna stare molto attenti a questo.
Insomma, i tuoi clienti diventano poi anche amici, vi frequentate anche.
Sì, assolutamente sì. C'è una frequenza, c'è un rapporto, soprattutto si crea un rapporto di fiducia e di credibilità con la persona e di amicizia. Anzi, si rafforza ancora di più l'amicizia, perché il cliente non chiede neanche che opera ho in casa. A me è successo con tanti clienti che potrebbero avere tutte opere false perché non hanno fatto nessuna verifica di nessun'opera. Però io sono tranquillo di cui sia dalla documentazione interna e esterna che non c'è nessun tipo di problema, al 100% garantiti.
Ma com'è il mondo dei falsi? Qualcosa che ti preoccupa? C'è tanto, soprattutto appunto per l'arte sacra e l'arte antica, o no?
E allora, di opere false, sappiamo che ci sono anche nei musei, negli anni anche dell'Ottocento, anche nel Novecento. Però oggi purtroppo con le nuove tecnologie c'è molta più attenzione, bisogna stare molto attenti anche per dare credibilità al cliente di non dargli un'opera falsa, perché se io compro un'opera falsa e non mi accorgo, non mi rendo conto che è falsa, poi se la vendo ce l'ha il cliente falsa, di cui io rischio di perdere il cliente per una mancanza di attenzione, e questo è fondamentale, stare oggi veramente attenti.
Non tutte le opere d'arte sono belle, nel senso più alto del termine. Ti è già capitato di comprare un'opera d'arte o un capolavoro, però brutto, che dici: ma perché, cosa ho avuto quel giorno, perché ho acquistato quell'opera?
No, difficilmente mi può capitare questo. Può essere, tu puoi essere obbligato se vai a comprare una casa completa e lì allora la signora vende tutte le opere d'arte e tu puoi trovare anche l'opera che non ti piace, però non la metti nella tua collezione, la metti esterna e tu elimini.
Nascondi, insomma. Diciamo che di quella non fai fare le verifiche se è un falso. Dicevi che per verificare se un'opera è un falso bisogna fare la radiografia, cioè proprio nel vero senso della parola.
Sì, dobbiamo fare delle radiografie, ci sono degli studi speciali che le fanno, degli uffici speciali che fanno queste radiografie, e lì vedono proprio la radiografia, la mancanza che c'è nella parte pittorica e nella parte vera e la parte falsa. Cioè, quello proprio, la mancanza.
E l'opera d'arte invece, quella più bella, dove l'hai acquistata? C'è un aneddoto legato?
Ma ci sono tanti passaggi, questi. Quando uno acquista un'opera d'arte, è vero, perché le opere d'arte noi cerchiamo sempre di acquistarle nelle famiglie, perché acquistando un'opera d'arte in una famiglia non ha storia, vale a dire non è un'opera d'arte che ha circolato in una casa d'aste o ha circolato in un mercante, di cui si chiama una cosa più genuina, più sana, che non ha, cioè, di andare a fare le scoperte e alla fine ha anche più valore. Questo è importante. L'opera d'arte che arriva dalla famiglia.
Ecco, perché esattamente ha più valore se viene dalla famiglia e non da una casa d'aste?
Allora, perché il valore soprattutto è che non ha storia, ha non ha conoscenza. Questo è fondamentale. E non avendo conoscenza, non è conosciuta. È una cosa sana.
Un'opera d'arte non dovrebbe essere... Cioè, più è conosciuta e più vale?
Deve avere una storia, però non deve essere conosciuta sulla parte mercante, mercato. Questo è il problema. Perché se esce da una casa d'aste e quest'opera è stata invenduta, vuol dire c'è un problema. Perché è stata invenduta l'opera d'arte? Perché non è bella? Perché ha qualche mancanza alla parte pittorica? Oppure perché ha un prezzo troppo alto? Cioè, ci sono, insomma, invece un'opera arrivata da una famiglia, che è sempre stata da una famiglia, come? Diciamo una famiglia, se le storie di Firenze del 1400, del 1500, quante volte è successo nelle grandi famiglie fiorentine che ci sono ancora opere d'arte dai 1300 e 1400. Ecco, quelle sono opere veramente che non hanno storia, sane.
Continuiamo con la musica su Rete 1.
Siamo qui pronti ed ecco la grande Sophie.
C'est drôle, mais bien souvent j'ai pensé à ça. J'aurais pu changer de rôle aussi souvent que j'ai changé de pièce, d'envie ou d'état. Renaître, connaître autre chose. Demain, si tout explose, on voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent. Ça suffit pour oublier des moments. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Changer de peau, de décor. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. C'est comme ça que je vois les choses dans la tête des autres. C'est peut-être plus marrant parfois. On ne peut plus voir en face sa vieille carte. Et au bout d'un moment, on crève de jalousie. On en a tellement, tellement, tellement envie qu'il ne faut jamais s'en priver. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent. Quelqu'un d'autre, mais est-ce que ça suffit? Changer de peau, de décor. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Et se sentir ailleurs. Un autre costume, une autre voix. D'autres coutumes faire, d'autres choix. Se réveiller dans une autre peau. Et voir la vie sous un ciel nouveau. Le ciel de quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Juste une fois dans sa vie. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voudrait tous être quelqu'un d'autre, juste une fois dans sa vie, que tout soit si différent. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. Pour oublier des moments. Quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre. On voudrait tous être
seduto in quel caffè, io non pensavo a te.
Giornale Radio, ieri 29 settembre.
Guardavo il mondo che girava intorno a me.
In tal modo, nella ricorrenza del 29 settembre, un altro
poi
passo.
D'improvviso lei sorrise e ancora prima di capire mi trovo.
quanto braccio l'hai stretto, come se non ci fosse che. Oh, vedevo solo lei e non pensavo a te. Tutta la città correva incontro a noi. Il buio ci trovò vicini, un ristorante poi di corsa a ballare sotto braccio lei stretto verso casa, abbracciato lei quasi come se non ci fosse che, quasi come se non ci fosse che lei.
Oggi 30 settembre
mi sono svegliato e sto pensando a te. Ricordo solo che ieri non eri con me.
Torniamo a Balerna con Clarissa Tami e il suo ospite con cui stiamo scoprendo un po' il mondo del collezionismo.
Gianni Melani, torniamo a parlare d'arte e parliamo di quelli che comprano un'opera d'arte e poi la mettono in cassaforte. Che cosa ne pensi? Cioè, se io acquisto un capolavoro, lo devo mettere in salotto o lo devo chiudere da qualche parte?
Io penso sarebbe meglio metterlo a una parete, no? Mi sembrerebbe anche più giusto, perché prima di tutto un'opera si conserva miglioramente, perché mettendola alla parete prende, diciamo, aria, respira. Se uno la mette in una cassa, l'opera soffre. Di cui poi, giustamente, uno se la mette in un cavò, la mette anche per la parte di sicurezza, no? Cioè, io dico, la metto in un cavò in una banca, allora a quel punto, cioè, perché mi sto preoccupando un attimino se qualcuno me la possa rubare, allora me la metto. Però normalmente chi compra un'opera d'arte la deve obbligatoriamente mettere a una parete, solamente per anche amare, ti dà passione l'opera d'arte, no? Allora se te tu c'hai un'opera d'arte e tu la vedi come vedo questa, mi dà passione e amore, allora lì c'è, diciamo, anche proprio il rispetto dell'opera d'arte, che chi la mette in un cavò, insomma, lo vedo un attimino più a livello finanziario.
Investimento, diciamo. Qual è l'opera d'arte che ti ha emozionato di più e per quale motivo ti ha emozionato?
Allora, non è facile rispondere a questa domanda, perché le opere d'arte in grandi linee ti emozionano un pochino tutte, perché c'è la bellezza, la raffinatezza, il modo, diciamo, come ha fatto quest'opera l'artista, cioè da un artista a un altro cambia il sistema di vedere un'opera d'arte, perché se io prendo Giotto, l'innovatore, diciamo, della parte del Rinascimento, una cosa meravigliosa, non lo posso confrontare a Cimabue, perché sono due grandi artisti, oppure non lo posso confrontare a Filippo Lippi. Cioè, sono tutte opere che ogni epoca ti dà quell'emozione. È un'emozione praticamente incolmabile, secondo che artista uno difficilmente riesce, anche chi ha passione e amore, a staccarsi da quell'opera quando è veramente tu la tocchi, no? Con le mani, ecco, quello, diciamo, la forza che ti dà, l'attrazione che ti dà il capolavoro.
Gli strumenti servono per apprezzare davvero, appunto, per far arrivare quell'energia che emana un'opera d'arte.
La passione, solamente la passione per l'arte. Se te tu c'hai passione per l'arte, allora ti attrai, allora lì tu vedi veramente per quale motivo tu compri qualcosa, perché ti piace, no? Allora se io compro un'opera d'arte e penso di comprare quell'opera d'arte, sicuramente uno si stacca difficilmente da quel capolavoro, molto difficile.
Quanto tempo riesci a stare in ammirazione di un'opera d'arte?
Ma quando ci sei stato, allora se penso a quelle che ho io anche a giornate intere, perché se me le tengo qua in ufficio, me le attacco alle pareti, le faccio girare, e allora quando tu puoi tu ti metti a guardare l'opera d'arte, per capire come anche è fatta l'opera d'arte, no? Quanta grazia ha un'opera d'arte, perché l'opera d'arte alla fine è disegnata, no? E tu vedi quel disegno, quante possibilità di emozione ti può dare.
Quali sono le emozioni che ti pervadono quando hai davanti le tue opere preferite?
La bellezza. La bellezza, diciamo, che ti dà quel fascino, diciamo, di sensibilità che ti entra proprio dentro e tu dici, ma guarda, il capolavoro è questo. Che si chiami scultura o che si chiami pittura, quando sono capolavori tu ti devi emozionare per forza, se no non hai amore per l'arte. È chiaro questo.
Quindi questo è il consiglio che dai: se qualcuno volesse acquistare un'opera d'arte, anche un'opera d'arte piccola, non per forza appunto un'opera d'arte minore, non per forza un capolavoro, un grande artista, la base è se quell'oggetto ti provoca un'emozione.
No, io penso che quando tu compri un'opera d'arte, che non è il valore, non è tanto il valore, diciamo, per acquistare un'opera d'arte, è tanto quell'emozione che ti dà quando tu vedi l'opera d'arte, no? È lì che ti spinge a dire, Dio mio, la compro. Però una volta che tu l'hai comprata, cioè non è che io ho visto, diciamo, i riferimenti della parte pittorica se sono sani o c'è delle mancanze. Cioè io ho visto l'opera d'arte, però giustamente poi tu ti devi fare anche un'analisi di quello che ti ha comprato. E lì può succedere che la parte pittorica è un pochino disastrosa. E allora lì tu pecchi. Allora non è più l'opera d'arte che tu hai comprato, è un'altra opera d'arte.
C'è un sogno che è nel cassetto, qualche cosa che vorresti ancora fare nel tuo lavoro, soprattutto insomma per la tua passione per l'arte?
Ma io penserei avere delle opere d'arte che mi mancano, che sicuramente non riuscirò ancora a comprare, perché saranno anche introvabili. Oltretutto dice sì, le voglio comprare, ma ci sono opere d'arte che si vorrebbero comprare, però non ci sono sul mercato, sono solamente nei musei o nelle grandi collezioni private, che sicuramente il collezionista privato non venderà mai un'opera d'arte rara che lui ha.
Per chi non conoscesse l'arte sacra e l'arte antica, qual è il primo passo che tu consigli di fare per iniziare ad approcciare a questo mondo?
Ma l'arte antica ora soffre un attimino, è un momento molto delicato per quanto riguarda l'arte antica. Sta andando molto bene l'arte moderna e l'arte contemporanea. L'arte antica sta soffrendo, è molto difficile oggi qualcuno che apre una galleria di arte antica, molto difficile, ci vorrebbe tanto coraggio oggi. Io non penso che ci sia una persona oggi, un giovane, conosco dei giovani fiorentini che stanno studiando sull'arte antica e stanno aprendo delle gallerie, stanno provando ad aprire delle gallerie. Io gli auguro tutti il bene del mondo, anche se è molto 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 complicato oggi per l'arte antica. E anche nel futuro sicuramente, anche nel futuro.
E invece per chi volesse appassionarsi e conoscere la storia, qual è l'artista, il pittore che secondo te è quello che potrebbe far scattare la scintilla a noi neofiti?
Allora, gli artisti che potrebbero far scattare la scintilla potrebbero essere tanti, perché si dice un Cimabue, un Giotto, Lippo Memmi, un Caravaggio, cioè sono tutti, diciamo, dei grandi artisti che domani, quando uno vede qualcosa del genere, può scattare la molla, anche se sarà molto difficile trovarli sul mercato.
Vabbè, certo, quelle sono opere giustamente introvabili. Chiedo allo studio se siamo ai saluti finali. Come siamo messi?
Siamo ai saluti, io direi che...
Siamo ai saluti.
Sì, volentieri.
Perfetto, Gianni.
Grazie Clarissa con il tuo
ospite. Allora
Gianni,
grazie per averci così fatto scoprire, fatto assaggiare la tua passione per l'opera antica, per l'arte sacra. Gianni Melani, un saluto tuo per gli appassionati e non...
Un grande saluto e avanti con l'arte antica. Forza.
Grazie Gianni Melani, grazie.
Ciao.
Questo è quarto pilastro nella sua parte relativa a non più alla visita diretta dell'ospite. Abbiamo sentito Clarissa Tammi con il art dealer, mi pare di aver segnato questa nuova espressione che non conoscevo, cioè il mercante d'arte, soprattutto di arte sacra, abbiamo capito, che non viene commercializzata in grandi case d'aste, ma insomma tramite la conoscenza, l'amore è quello che il minimo comune denominatore, certamente la passione, e questa trapelava dalla voce dell'interlocutore, che troverete come sempre, ricordo che tutte le nostre trasmissioni sono sul nostro podcast della RSI, basta cliccare in qualunque motore di ricerca, podcast Quarto Pilastro. La voce che sentite, parlo in terza persona, questa non va bene, comunque è quella di Enrica Alberti, Enea Ponzio alla regia tecnica e lei è Irene Grandi. Una canzone del 1997 che poi verrà seguita da un'altra. Poi ci collegheremo con un docente di italiano, perché questa sera c'è l'occasione di scoprire un autore, un poeta, uno scrittore in modo divertente.
Ah, che bello accarezzarti, perdersi a guardarti con gli occhi di un bambino, con gli occhi che hai. La neve scende fuori e nasconde a letto, non alzarti, che ci penso da me, a ingegnarmi, a coccolarti, portarti il caffè su un vassoio con il sole del mattino apposta per noi. Che vita è, ma come ho fatto ieri a fare tutto senza di te. Che
L'abbiamo detto, questa è Irene Grandi e perfetta come introduzione per l'ospite che è al telefono in questo momento con noi a Quarto Pilastro. Ritroviamo con piacere il professor Francesco Bianchi, insomma, che viene conosciuto localmente non solo sui banchi di scuola da parte dei liceali del liceo di Mendrisio, ma anche televisivamente, perché è un grande conoscitore, appassionato, arbitro di calcio. Questo è quello che so di lei, professore. Buongiorno.
Buongiorno a lei, Enrica, buongiorno a tutti.
Dunque,
anche troppo.
No. Dunque, abbiamo parlato brevemente questa mattina, ma l'abbiamo con noi al telefono non per parlare di calcio, bensì per ricordare che questa sera c'è un evento e c'è una conferenza di cui lei sarà il relatore alle 20:30 alla Filanda di Mendrisio, dal titolo bellissimo "La vita è una grullata", non come Irene Grandi prima, che diceva "Che vita è?". Beh, la vita è una grullata, ed è quello che diceva Aldo Palazzeschi. Questo è il tema della sua conferenza. È corretto.
Sì,
la cosa intrigante,
giusto,
di questa sua conferenza di stasera,
sì,
è che ci presenta un autore dissacrante, divertente, cioè dobbiamo cercare di inquadrarlo, giusto? Ce lo faccia lei, professore, che
sì,
è abituato.
Grazie. No, dissacrante non è sbagliato, divertente forse di più, ancora più azzeccato, perché è veramente un poeta che ha provato innanzitutto un po' tutte le correnti, perché la sua prima fase è una fase crepuscolare, quindi di toni magari un po' tristi, poi questo avvicinamento al futurismo che lo porta a creare dei testi famosissimi, il più famoso dei quali è sicuramente "Lasciatemi divertire", che è proprio l'inno alla sua, proprio alla sua ideologia, proprio quella del divertimento. Lui fa poesia perché questo lo diverte, quindi diventa anche molto, come giustamente dice lei, dissacrante, perché in alcuni testi lo è moltissimo.
Dunque lui è mancato, insomma, si parla di lui perché si sono passati 50 anni dalla sua morte,
sì,
quindi ha attraversato un periodo non particolarmente facile della storia italiana, perché è stato in guerra, si è dovuto quindi confrontare con le difficoltà e la tragedia,
certo,
del nazifascismo. Come ha gestito questa cosa Palazzeschi? Perché ha avuto anche una biografia particolare, magari ce ne traccia, giusto?
Sì, come dicevo prima, lui attraversa molti periodi, anche perché innanzitutto è un uomo dalla lunga vita, no? È nato nell'85, muore nel 74, quindi così. È un personaggio appunto particolare, anche in età molto molto avanzata, era molto amato dai giovani, addirittura gli avanguardisti del gruppo del 63, l'ultima avanguardia che c'è stata si chiama gruppo del 63, lo adoravano, lo seguivano proprio per la sua carica sovversiva. E quindi sì, lui ha attraversato tutti questi periodi, poi appunto è stato richiamato alle armi a un certo punto, e senza, così anche durante gli anni del fascismo, non ha mai partecipato alla cultura ufficiale, anzi è proprio questo che lo allontana poi dal futurismo. Lui aderisce al futurismo per la carica sovversiva, dissacrante del futurismo, questi suoni. Però quando il futurismo comincia a veicolare così le ideologie della guerra come igiene del mondo, eccetera, ecco che lui, allora, da buon pacifista qual era, se ne distacca e scrive e fa una dichiarazione di uscita dal futurismo. Ecco, quindi anche la sua posizione in questi anni resta abbastanza così laterale, però ha vissuto tutto questo tempo un po' ovunque, a Parigi ha conosciuto veramente persone come Picasso, Braque, Matisse, quindi è un uomo dalla cultura aperta proprio.
La sua appunto opera, sia come scrittore che come poeta, colpisce non solo il modo in cui Palazzeschi scrive, ma anche per la stranezza di alcuni suoi personaggi. Magari ce ne cita qualcuno, o quelli che lei ama di più.
No, bravissima. sì, perché bisogna parlare di quello che si ama e non di quello che... Del resto l'opera di Palazzeschi possiamo dire è autobiografica, ma non nel senso che parla di sé, è che i suoi personaggi sono proprio come lui, nel senso un po' strani, solitari come era lui, no? Quindi è bellissimo scoprirli attraverso testi. A me il personaggio che piace di più è quello di Comare Coletta, che è una vecchia signora che si cimentava per le strade oppure in balli, insomma, che si attira il commento così perbenista. Adesso si cimenta così con movimenti meccanici, visto che è vecchia, sulla strada a fare la piroetta, come dice lei. E Palazzeschi non le risparmia le critiche, però Palazzeschi è attratto da un particolare, è il mazzetto di rose vermiglie che brillano sul suo petto a indicare l'amore per la vita di questa donna dal fisico ormai cadente, dai movimenti ridicoli. Ecco, questo è Palazzeschi, cogliere qualche cosa che gli altri non colgono. C'è spesso nelle poesie di Palazzeschi, come Lasciatemi divertire, che è un capolavoro, questo scontro con il pubblico che esige serietà, impegno, e lui si impegna a fare esattamente il contrario. Dice: io faccio così perché è quello che mi piace di fare, e addirittura dice: non è vero che queste cose che faccio non valgono, non sono robe avanzate, ma lui fa veramente come si dice, un gioco, no? Robe avanzate, sono avanzi o sono cose di avanguardia? Gioca sul doppio registro.
Certo.
Ecco, questo è il personaggio. Poi concluderemo con un racconto che si chiama Legami ignoti, che è stranissimo, di un signore perfetto, un perfettino, che un giorno per caso si trova in bocca uno sputo, dalla finestra, e c'entra un signore, da lì comincia tutta una storia. Si chiama Legami ignoti perché sono i legami che ci legano le persone senza che noi lo sappiamo. Noi
non ho capito,
legami noti.
Questo signore, scusi, sputa da una
questo
finestra?
Signore, un signore okay. Assolutamente perfetto, che
okay.
tutto il caseggiato difende, perché però un giorno, senza pensarci, lui sputa dalla finestra. Il caso vuole che l'unica volta che trasgredisce involontariamente succede un pandemonio, uno scangeo, come si dice, perché lo sputo c'entra un signore, il quale vuole naturalmente giustizia, eccetera. Certo. Lui trema perché dice: la mia reputazione è andata. Però questo fatto, a distanza di un anno, capisce che ha colorito la sua vita, e allora cerca di ripeterlo volontariamente, fallendo clamorosamente qualsiasi tentativo. Dopo non dico più niente.
No, non diciamo niente.
Non
però
spoileriamo.
Già mi pare che, come slogan della serata, la Comare Coletta che fa la piroetta, me la sono segnato perché sì. Mi ha colpito, e poi questo signore che capisce che, trasgredendo le regole, magari si può rendere la propria vita un po'
la trasgressione delle regole è Palazzeschi, certo,
ecco,
ma Comare Coletta è bellissimo perché c'è il ritornello che dice: saltelle balletta Comare Coletta, dove balletta è un neologismo, non esiste in italiano il verbo ballettare, ma per creare questi movimenti meccanici lui ha creato il gioco TL, saltella balletta LT, a creare questi movimenti. È geniale. E poi una poesia che io adoro si chiama La casina di cristallo, dove lui dice: io voglio vivere in una casina di cristallo, dice, proprio nel mezzo della città, proprio perché tutti possano vedere. Ecco, è la suo esibizionismo, la sua poesia Chi sono, una poesia alla ricerca dell'identità, alla fine dice: io sono il saltimbanco dell'anima mia. Quindi una risposta che non è una risposta, perché saltimbanco ti fa vedere quello che vuole lui.
Giusto.
E la casina di cristallo è questo essere proprio, sì, alla berlina, ma perché lo cerca, vuole farsi vedere e andare contro tutti così.
Basta, non ci dica più niente.
No, basta, mi fermo.
Professore, la devo bloccare, perché altrimenti stasera cosa racconta quelli che vengono alla Filanda?
Ho lanciato l'esca.
Certo, grazie davvero per essere stato con noi. Dunque, l'appuntamento questa sera 20:30, Filanda di Mendrisio, con Francesco Bianchi e letture di testi di Palazzeschi, La vita è una grullata.
Sì,
grazie.
Con i miei tre splendidi lettori, che sono quelli che fanno il successo di questi incontri. Grazie.
Perfetto, grazie, arrivederla.